Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. 331-62-14013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa puntata. In caso vogliate scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it con la possibilità di chiederci segnalazioni, informazioni o anzi farci segnalazioni, chiederci informazioni o fare commenti, oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. E naturalmente potete come sempre riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare, dove saremo con gli argomenti di oggi, che sono molti, davvero molti, quindi per questo vado un po' veloce. Ritornerà Antonio Serra con la sua rubrica di fumetti a chiudere la settimana di Cult. Vi parleremo di un forum che prenderà il via la prossima settimana e che riguarda la criminalità ambientale, ne parleremo con Nando Dalla Chiesa. Vi faremo ascoltare un estratto della presentazione del concerto che si terrà lunedì prossimo al Teatro alla Scala, diretto da Riccardo Sciagli, per ricordare l'ottantesimo del Concerto della Liberazione, così si chiamò il concerto che salutò la riapertura in seguito alla ricostruzione dopo i bombardamenti della guerra del Teatro alla Scala. Vi parleremo ancora di Biennale, la Biennale è in corso e tuttora ci sono discussioni, confronti, proteste e manifestazioni. Lo faremo con Tiziana Ricci collegandoci con Venezia. Vi parleremo dell'Integrazione Film Festival di Bergamo con il suo direttore artistico Maurizio Busso in un'intervista di Barbara Sorrentini. Ma adesso diamo il benvenuto a Saul Beretta, perché comincia Monza Visionaria, anzi è già cominciata. Buongiorno.
Buongiorno Ira, è cominciata tra gli abbracci, ieri è stata una serata magica, il nostro, dico nostro perché è un collaboratore anche della radio, Federico Traversa, ci ha fatto proprio sognare, vivere un'atmosfera magica con Bunna e Flavio Merigo, che è culminata proprio nel pubblico che si abbracciava, e quindi è stata proprio una cosa molto forte e non potevo sperare inizio migliore.
Bene.
E oggi il mio cuore trema, diciamo.
Perché?
Perché il titolo dell'appuntamento di questa sera è tutto dedicato.
Abbiamo fatto un po' il teatrino, però
Sì, il titolo dell'appuntamento di questa sera è dedicato alla musica armena, in particolare a San Gregorio l'Armeno, che è proprio un ponte, un santo di tutte e due le confessioni, ortodossa e cattolica. È un concerto a San Pietro Martire e Monza Visionaria va avanti sul filone di una grande spiritualità. Il sottotitolo quest'anno è Canta, Prega, Ama, e noi contiamo non solo di fare, ma di farvelo fare insieme. Adesso qualche volta non ci abbracceremo sempre alla fine di tutti i concerti, come è successo ieri probabilmente, ma contiamo di farlo con una grande musica. E sabato avremo lo stupefacente Simone Zanchini con un triplo concerto, abbiamo aggiunto una replica, facciamo tre concerti tutti dedicati al grande genio di Astor Piazzolla e vi facciamo arrivare in sala dopo una degustazione di vino con Confartigianato.
Ah, perfetto, allora ballano tutti il tango dopo il vino.
Esatto. Questo cade sabato 9 maggio. Invece domenica è una giornata super ricca perché abbiamo il debutto di una nuova fiaba, I vestiti nuovi dell'imperatore. Abbiamo fatto un percorso con
Andrea.
La famosissima fiaba di Andersen, no? In una rilettura contemporanea dove, diciamo, non si vede un ciuffo giallo sopra la testa dell'imperatore, però si vedono proprio tante contraddizioni del potere che cambia pelle, cambia faccia, ma si comporta sempre in maniera un po' uguale. E la cosa bella, credo, di questa fiaba è che ha un ensemble barocco, 6 elementi col clavicembalo, quindi la musica è rigorosamente antica, le parole invece sono molto moderne, e ci sono 4 giovanissimi attori, uno più bravo dell'altro, e per scoprirlo ci sono 4 repliche, addirittura 2 al mattino, 2 al pomeriggio, si può venire coi figli o con i nipoti, ma anche senza. È una fiaba godibilissima, dura circa un'ora. E in contemporanea a questo, sempre domenica mattina, chi non trova posto magari al teatrino o vuole dedicarsi a scoprire un po' della storia del re Umberto, che è stato un re travagliato, ucciso a Monza da Gaetano Bresci.
Sì, è una delle cose che quando si va a visitare la Reggia per la prima volta, no, vengono ricordate anche, no? Cioè, luogo magnifico, ma anche luogo di grandi subugli.
Del resto questo omicidio ha marchiato Monza, perché il re hanno tentato di ucciderla a Napoli e non ci sono riusciti, hanno tentato a Roma e non ci sono riusciti, invece
sono riusciti a Monza. Esatto.
Noi però non saremo nella Reggia in questo caso, ma saremo nella bellissima Cappella Espiatoria, che è il monumento funebre fatto erigere dalla regina Margherita e che sarà visitabile per 3 turni di piccoli concerti con Giulia Valcamonica, che è la direttrice del museo, diciamo così, di Regione Lombardia e del Ministero, che racconta un po' il luogo dal punto di vista di Margherita, perché il luogo è così austero fuori, così tristemente austero, quanto quando si entra nella cripta è lieve, solare, c'è questo mosaico azzurro bellissimo con messaggi da tutto il mondo per il cordoglio per il re. E noi abbiamo chiesto a Sarah Duick, che è un incredibile artista che viene da Tunisi, che suona l'oud e canta, di interpretare il dolore della regina, quindi di traslarlo guardandolo dall'altra parte del mare, per chi si avvicina al cordoglio con l'empatia di chi sta lontano e quindi anche con un'altra cultura rispetto a quella sabauda, diciamo. E questo accade tutto domenica 10. Poi l'11 arriva un giornatone dove festeggiamo, anzi ricordiamo, la morte di Bob Marley a 45 anni dalla scomparsa, è morto proprio l'11 maggio. E abbiamo chiesto al musicista, al suonatore di violino mongolo, il violino, il Morin Kur, il violino a una corda di Gengis Khan, Dandarvan Ching Enk Jargal, e tu dovresti
conoscere. Quella, che bravo.
No, noi offriamo un disco a chi lo pronuncia corretto entrando in chiesa, quindi sappiatelo che se lo dite giusto. E abbiamo chiesto a Epi, che è il suo soprannome, lui è esatto, è più facile con Epi, di portarci la sua mistica naturalistica, come accade nelle steppe. Qui l'abbiamo chiamato Natural Mystic perché faremo un omaggio a Bob Marley con 2 bellissime sue canzoni, con l'organo, il violino barbaro e la voce ancora di Sarah Duick, che farà una piccola guest di questo viaggio. Poi abbiamo il grande nome per noi di Monza.
Abbiamo un minuto, quindi ti devo chiedere di accelerare un po'.
Poi mi chiami settimana prossima, allora finisco qua.
Settimana prossima, poi ti dico.
Abbonaggio. Cioè, non me lo perdo.
Taci.
Abbiamo chi vede la grafica, vede la faccia di Ganna, arriva per la prima volta in Italia, quindi in Italia la conosciamo poco, ma ha un successo incredibile all'estero, arriva da un bellissimo tour in Australia, suona e si produce i suoni, quindi la vedete in console come un DJ e canta in una maniera splendida, viene dall'Ucraina ma sta a Berlino, quindi porta questo sound super, farà un seminario che si chiama La tigre ruggisce ancora, per scoprire l'inner voice della potenza che abbiamo dentro di noi, e da potente donna ucraina sono sicuro che saprà travasarla in tanti amici milanesi e brianzoli, e poi fa un doppio bellissimo concerto al Teatro di Corte, dove viene fuori tutta la sua potenza del suo ultimo disco, che si chiama Utopia. Il concerto si chiama Canta prega ama, perché a un concerto di Ganna non si può fare nient'altro che cantare, pregare e amare, ma alla fine anche ballare. Quindi
bene. Allora, io mi fermerei qui perché sicuramente ci sentiremo la prossima settimana, poi vedremo in che modo, insomma, perché, in che forma, gassosa, fluida, eccetera, eccetera, però c'è già molta carne al fuoco e un programma molto ben spiegato, devo dire, sul sito di Musica Morfosi o cercando Monza Visionaria 2026, ricordatevi di prenotare, è importante, è molto partecipata come rassegna, quindi fatelo. Buona rassegna, sono contenta che sia cominciata così bene, grazie a Saul Beretta, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti, one love.
Ciao, ciao, Ira, ciao, ciao, ciao. We'll be right back. E parliamo adesso della 20ª edizione dell'Integrazione Film Festival di Bergamo. Il festival, che è un concorso internazionale su inclusione, identità e intercultura, si terrà dal 12 al 16 maggio a Bergamo, nello spazio che si chiama come la nostra trasmissione, Cult o Cult. La diffusione culturale a Palazzo Libertà e tutto il programma sono sul sito www.iff-filmfestival.com. IFF sta per Integrazione Film Festival di Bergamo. Comunque, se cercate questa definizione lo trovate facilmente. Radio Popolare, media partner del festival, e Maurizio Busso ne è la guida artistica. L'intervista di Barbara Sorrentini.
Maurizio Busso, attore afrodiscendente, come si dice, sei nato a Roma ma hai origine etiopi e senegalesi, però di fatto sei di seconda generazione prima di tutto, perché sei italiano e sei anche in questo momento la guida artistica del 20ª Integrazione Film Festival, che si tiene a Bergamo tra il 12 e il 16 maggio. Intanto benvenuto a Radio Popolare, Maurizio.
Grazie mille per l'invito e un buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, spero di averti presentato bene, però tu sei un volto noto nel cinema, ti abbiamo visto il Ricomincio d'Attacco del Terzo Segreto di Satira, naturalmente con Checco Zalone hai fatto due film, Tolo Tolo e adesso Il Buon Camino, insomma comunque hai fatto molte serie TV, chi ti vede ti riconosce immediatamente. Cosa vuol dire fare la guida artistica di un festival?
Bella domanda, per me è un incarico importantissimo e forse uno dei più importanti attualmente, al di là della carriera da attore, perché sento una grande responsabilità. È un festival che mi ha dato molto dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista umano, per i temi che tratta. Io ho conosciuto IFF 5-6 anni fa più o meno, quando come attore sono stato invitato a IFF per il film Il Legionario. Sono tornato anche negli anni successivi per altri cortometraggi, per altri lavori, e quest'anno mi è stato, diciamo, chiesto di voler di collaborare. Abbiamo trovato questa formula che è la guida artistica, e insomma io sono veramente contentissimo di dover di poter restituire a Bergamo quello che ho ricevuto negli anni passati. IFF è un festival a cui sono legato appunto, come dicevo, per i temi, l'intercultura, l'integrazione, il diritto, la difesa dei diritti, come il diritto alla mobilità, insomma. Sono tutti temi che vanno di pari passo con quelle che poi sono le mie scelte lavorative, quindi non vedo l'ora di cominciare.
Sì, infatti c'è un programma molto ricco di film che raccontano lo stato del mondo, e tra questi c'è anche fuori concorso Everyday in Gaza di Omar Rammal, che ha appena vinto il David di Donatello come miglior cortometraggio, e poi ci sono vari film, viene ripescato L'Odio di Kassovitz, c'è la storia di Mason Mady, l'accanimento giudiziario che c'è stato con l'attivista curda, insomma, ma ce ne sono tantissimi di film. Anzi, io guarda, rimando al sito iff-filmfestival.com, però insomma basta scrivere Integrazione Film Festival. Maurizio, tu appunto raccontavi che sei andato a Bergamo per Il Legionario, un film che avevamo anche seguito come Radio Popolare. Tu hai iniziato a fare l'attore presto, tra l'altro hai fatto anche tantissimo teatro. Qual è stata la tua esperienza?
Sì, io sono cresciuto a teatro, ho iniziato durante gli anni del liceo. Poi ho capito che volevo approfondire di più i miei studi, anziché andare all'università ho deciso di andare ad un'accademia di teatro. Diciamo che non è che ci sono andato proprio io, bisogna fare un provino, quindi insomma è molto molto difficile entrare nelle accademie istituzionali. Ho studiato al Teatro Sabbia di Genova perché appunto volevo passare ad un livello successivo e cercare di formarmi il più possibile. Genova è un'ottima scuola, sono usciti veramente tanti tanti talenti dall'Accademia del Teatro Sabbia di Genova, e da lì poi pian piano ho iniziato a lavorare in teatro. C'è stata una parte della mia vita in cui mi sono dedicato anche per un periodo, diciamo, breve alla stand-up comedy, che ora ho ripreso. Poi ho iniziato anche col cinema e con la TV. Insomma, non riesco a definirmi attore in un modo, perché spesso è la domanda che mi chiedono, ma preferisci più il teatro o il cinema? No, mi sento un attore, quindi non escludo mai niente. Cerco di fare più cose possibili e anche diverse tra loro, quindi è un po' questa la mia risposta, sì.
Sì, poi tra l'altro ci sono anche le serie TV, perché hai lavorato con Marco Pontecorvo,
certo.
Hai fatto anche televisione, per cui è vero, cioè per fortuna
sì.
Si difende l'essere attore o attrice in più generi, in più discipline.
Assolutamente.
Ma qual è stata la tua storia in Italia? Tu sei nato in Italia, sappiamo che in Italia non c'è lo Ius Soli, però sappiamo anche che per fortuna ti possiamo considerare italiano. Non so se poi sei fiero di questo, però diciamo che almeno quello lo possiamo fare.
Sì, io sono nato e cresciuto a Roma da genitori immigrati africani. Mio padre dal Senegal, mia madre dall'Etiopia, sono venuti negli anni 90 qui in Italia, però appunto sono nato e cresciuto qui, ma tengo, ecco, da piccolo ci tenevo sempre a dire che ero italiano perché non venivo riconosciuto dallo Stato, perché non essendoci lo Ius Soli, io la cittadinanza l'ho ottenuta a 20 anni, neanche a 18, perché poi quando si dice che a 18 anni puoi diventare tranquillamente italiano non è propriamente così, perché il percorso per arrivare alla cittadinanza è sempre molto... spesso tortuoso, quindi non sempre si rientra nei 18 anni, che la legge prevede questo, ma in realtà dai 17-18 puoi fare la richiesta e poi c'è tutto un iter burocratico molto lungo e appunto veramente che spianca le persone che richiedono la cittadinanza. Io però ho un forte legame con le mie radici e crescendo questo legame è cresciuto appunto di pari passo con il crescere della mia età e sono molto legato quindi al Senegal, all'Etiopia quando appena posso insomma vado, e perché credo che sia un privilegio poter attingere da più culture anche molto diverse tra loro, perché spesso si pensa ad un'Africa non come continente ma come paese, invece c'è molta diversità anche nel continente africano, è una cosa banale e può sembrare superficiale, ma in realtà almeno in Italia si fa sempre molta difficoltà poi anche un po' a scindere le cose, e quindi niente, mi porto il mio bagaglio culturale anche nell'edizione di IF di quest'anno.
Cosa ti ha spinto a fare l'attore?
Bella domanda. In realtà ho sempre amato il mondo dello spettacolo. Io guardavo sempre molte serie TV, io lo dico sempre, sono cresciuto molto con la fiction italiana e a me piaceva molto vedere i film e piaceva anche un po' esibirmi, no? Mi piaceva essere un po' lì al centro dell'attenzione, farmi ascoltare, diciamo, ma possibilmente anche far ridere. Quindi per questo amo molto la commedia ed è un genere veramente che mi appartiene. E da lì ho detto, perché non farlo diventare un lavoro? E devo dire anche che non è stato semplice, perché poi si fa sempre, no, da bambini cerchiamo sempre una figura a cui ispirarci, solo che in questo paese, e spesso cerchiamo anche una somiglianza, no, fisica, in questo paese però fisicamente non c'erano attori, noi attori magari, ecco, afrodiscendenti o con un background migratorio andiamo sempre all'estero, no, si guarda l'America, io sono malato di Denzel Washington, ma forse lo sono non solo perché è un grande attore, ma perché probabilmente qui in Italia non ho avuto degli esempi di questo tipo, non che non mi possa poi piacere un attore, diciamo... bianco, ecco, non è quello, è semplicemente che però è da bambini, no, uno fa sempre, cerca sempre una somiglianza, come dicevo, fisica. Cioè, molti mi dicevano è difficile per gli attori di origini straniere qui in Italia perché non viene dato spazio, eccetera. Ecco, crescendo l'ho fatta diventare una lotta non solo per il riuscire a fare l'attore, ma anche un guadagnarmi uno spazio che credo, non io Maurizio di meritare, ma credo che noi ragazzi da background migratorio meritiamo, perché negli anni le cose stanno cambiando, pian piano stiamo riuscendo a ritagliarci anche noi il nostro spazio, sempre con la formazione, e non deve essere un'etichetta, ma deve essere un merito, ma come deve essere un merito tale quale a tutti gli altri attori, agli altri colleghi.
Esatto.
Noi facciamo invece un po' più di difficoltà perché subiamo spesso discriminazioni, soprattutto siamo vittime di stereotipi che, come dico sempre, non è che non esistano, il cinema è fatto anche di stereotipi, ma non possono essere solo quelli a raccontarci.
Sì, insomma, bisogna arrivare a un momento in cui anche in Italia attori e attrici afrodiscendenti possano fare ruoli qualsiasi e non sempre,
esatto,
rappresentare l'afrodiscendente, cosa,
esatto,
che negli Stati Uniti ovviamente è stata sdoganata, perché sia serie TV che cinema, il mondo è diverso, la società è diversa e quindi gli attori, che siano neri o che siano bianchi, è uguale. E anche in,
sì,
Francia un po' è così, in Italia stiamo facendo ancora un po' di fatica.
Sì, sono paesi che sicuramente sono da quel punto di vista molto molto più avanti di noi, e io vorrei essere preso in considerazione in quanto attore e in quanto Maurizio Busso e non in quanto Maurizio Busso afrodiscendente, ma non perché voglio nascondere o negare le mie origini, io ne vado fiero, Dico semplicemente che vorrei essere considerato un attore come tanti altri colleghi, tutto qua. E pian piano, io ho iniziato ormai più di 10 anni fa, quasi 15, però sto notando che finalmente qualcosa sta iniziando a cambiare, sempre con molta difficoltà. È un periodo molto difficile, in particolare per il cinema adesso, però delle cose, devo dire, rispetto ai primi anni sono cambiate, questo va detto.
Grazie Maurizio Busso, quindi guida artistica del Festival Integrazione Film Festival, 20ª edizione, che si terrà a Bergamo a partire dal 12 di maggio. Ciao e grazie, buon lavoro.
Grazie, vi aspetto a Bergamo dal 12 al 16 maggio. Un abbraccio.
E grazie a Barbara Sorrentini che ha raccolto l'intervista. Noi siamo qui con Tiziana Ricci. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, siamo sempre sul pezzo.
Sì. Allora andiamo alla Biennale di Venezia, dove tu mi stavi dicendo quest'oggi non ci saranno probabilmente, se non nel pomeriggio, manifestazioni, anche perché i padiglioni sono chiusi. C'è uno sciopero.
Sì, c'è uno sciopero indetto dall'ANGA, che è Arnold Genocide Alliance. Ieri c'è stata una grossa manifestazione.
Quindi è uno sciopero contro il genocidio a Gaza. Sì.
Esatto. E molti padiglioni hanno aderito, pare che siano aperti solo uno o due, tra cui quello della Russia.
Sentiamo Roberto Pinto. Buongiorno Roberto, bentornato.
Buongiorno.
Ecco, allora, come anticipavamo, giornata un po' particolare, i padiglioni chiusi.
Certo, i padiglioni chiusi, come previsto in qualche modo, però insomma, ecco, ci sono tante cose ovviamente ancora aperte da vedere che non sono, fanno parte della Biennale di Venezia, ecco, come programma ufficiale. Ecco.
Ma com'è l'atmosfera dopo i giorni di protesta? Tu che insomma vai molto in giro, anche al di là insomma degli specifici luoghi delle manifestazioni.
Sì. Ma guarda, se devo proprio parlare del mio punto di vista, credo che abbia fatto bene la Biennale il fatto di avere dei contrasti all'interno, perché ha tirato fuori anche appunto un sano rifiuto, ecco, di certe situazioni, un sano rifiuto che evidentemente necessita di essere esplicitato anche in altre forme, come appunto poter fare delle performance come hanno fatto le Pussy Riot o le Femen di fronte al padiglione russo, oppure anche che gli artisti rispondano con uno sciopero, perché questo credo che sia proprio, come dire, basilare per dare un seguito anche ai contenuti che la mostra stessa ci vuole far vedere. La mostra in fondo racconta questi minor keys che Koyo ha cercato di raccontare, secondo me vanno proprio in questa direzione, cioè l'idea di un'accoglienza, l'idea di una fratellanza, cioè tutti i lavori in qualche modo ragionano su questo, su questa idea di accoglienza, di ricercare di ripartire da pratiche anche differenti da quella che abbiamo avuto, ripartire dal fatto di accogliere l'altro. Ecco, su questo secondo me il fatto che ci fossero delle contraddizioni all'interno dei padiglioni, questo ha in un certo senso dato più forza ancora alla mostra, ecco. Poi non so se questo è un giudizio, come dire, che può essere condiviso o meno.
Ma noi Roberto ci fidiamo di te.
Vabbè, grazie.
Senti,
grazie.
Allora, volevo chiederti una qualche opinione su quello che mi è sembrato, almeno dai video che ci hai mandato, un padiglione molto interessante dell'unica artista italiana presente, che è Chiara Camoni, al padiglione italiano. Allora, che impressione ti ha fatto?
Beh, insomma, il lavoro di Chiara Camoni non c'è bisogno di scoprirlo adesso alla Biennale, è passato per esempio anche all'Hangar Bicocca. Sì. Qualche tempo fa, ecco, è un'artista solida, molto interessante e ha fatto un lavoro molto interessante anche proprio sullo spazio, proprio ecco, come magari ecco i visitatori della Biennale sanno, ma non credo tutti gli ascoltatori, sono due grandissimi spazi da riempire, grandissimi spazi che appunto a molto alti, che erano appunto dei grandissimi magazzini dell'arsenale, attaccati all'arsenale di Venezia, e lì dentro lei è riuscita a fare un gioco di equilibri molto interessante. Da una parte c'è una serie di statue di donne tutte più o meno all'altezza uno a uno, insomma, che possono essere appunto tra 1,60 m, 1,80 m come statue.
Sono donne che sembrano un po' le regine della natura, no? Sembrano uscite,
sì,
da una selva.
Sì, sono, ecco, il suo è un lavoro molto manuale, molto legato anche proprio alla fisicità del gesto di comporre proprio fisicamente il lavoro. Sembra quasi, ecco, tornare a un livello artigianale, se vogliamo metterla, per farlo figurare un po' agli ascoltatori, ecco, nel senso che sono anche materiali, ecco, come ceramica, come appunto gesto, sono materiali che possono anche in qualche modo essere in parte plasmati proprio con le mani, ecco. E su questo lei ragiona molto, sia su questo appunto stilata, questa specie di lungo percorso anche di appunto figure femminili sì, ancestrali quasi sembra, sì. E dall'altra parte invece c'è un aspetto molto più accogliente, perché ci sono dei mobili, ci sono dei giochi soprattutto di lavoro con altri. Cioè, sì. Lei ha ospitato decine di artisti diversi.
Sì, lei è un artista molto affascinante. Magari cercheremo anche di approfondire nei prossimi giorni il suo lavoro.
Certamente.
Tra l'altro, Roberto, io approfondendo in questi giorni ho scoperto che non è mica vero che non si può, aggirare le norme non si possono aggirare le norme dello statuto della Fondazione Biennale. Cioè, Buttafuoco ha detto: non è possibile, quindi la Russia deve essere presente. Ma ho scoperto che dal 1968 al 93 la Biennale ha escluso il Sudafrica per l'apartheid, quindi sì, diciamo che c'è un precedente scottante. Però questa volta sì, il Sudafrica ha censurato un artista, giusto? Chi è?
Esatto, è un artista che anche qui qualche ascoltatore molto attento potrebbe già conoscere, che è Gabriel Goliath, che ha fatto anche una mostra alla Galleria Raffaella Cortese a Milano, che in realtà è un'elegia, è un lavoro molto spirituale, ecco, però è un lavoro, questa elegia, contro l'abuso sulle donne e soprattutto anche legato a lei, che è un'attivista anche appunto sul piano appunto femminista e transfemminista, ecco, per cui secondo me è stata una censura a monte proprio.
Ma chi dava fastidio questo lavoro?
Guarda, questo non sinceramente non l'ho ancora capito. Ho un appuntamento più tardi con una delle
risposte. Allora ce lo dirai.
Per cercare di evitare di fare congetture, sì, troppo, come dire, fantasiose.
No, però ci teniamo. Senti, Roberto, no, certo, noi dobbiamo salutarti, ti ringraziamo tantissimo, sì, e ci diamo appuntamento per una visione più generale su tutta questa edizione della 61esima Biennale d'Arte a Venezia. Una biennale, si può dire, delle proteste.
Sì, sì, ma come diceva Roberto, forse in qualche maniera
vivace.
Queste proteste possono anche far bene a una manifestazione.
Assolutamente sì, dal mio punto di vista. Bisogna farle.
Roberto, grazie come sempre. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, tu davi appuntamento, Tiziana, ai girasoli, no? Per una panoramica più ampia anche di tutte le proposte di questa biennale.
Sì, sì, noi ne riparleremo con calma e intanto vi saluto e quindi vedremo cosa succede oggi con sto sciopero. Stasera vi aggiorniamo.
Vi aggiorniamo e poi Tiziana torna con i girasoli sabato alle?
Alle 13:20 circa dopo il notiziario.
Pubblicità e noi torniamo
ciao
tra poco. Ciao.
Still, I try to command and pressure on you.
Bentornate e bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte, fino alle 12.30 le notizie. 1946-2026 la Scala celebra 80 anni dalla ricostruzione del teatro. Lunedì 11 maggio alle ore 12 la Scala ricorda lo storico concerto di riapertura diretto da Arturo Toscanini con un concerto con orchestra e coro diretti da Riccardo Sciaji, presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le iniziative si aprono sabato 9 con l'inaugurazione di una mostra nel ridotto, quindi domani, e un convegno di studi e proseguono domenica 10 con una prova aperta di Nabucodonosor, che sarà la prossima produzione presentata dalla Scala, e l'inaugurazione di una nuova installazione luminosa di Milano, Lodolla, in collaborazione con A2A. E allora ascoltiamo Riccardo Sciaji che parla di questo concerto che ricorda appunto quel momento così importante per Milano, per la Scala ma anche per l'Italia, un segno tangibile della ricostruzione. Ricordiamo che Toscanini era rientrato da non molto dal suo esilio, essendo Toscanini, Arturo Toscanini, antifascista. E ascoltiamo.
Sì, come ha detto Fortunato, sarebbe oggi, secondo me, molto errato ripercorrere il repertorio che maestro Toscanini diresse in quell'occasione. I due rulli di tamburo che iniziano la Sinfonia della Gazzaladra di Rossini sono stati il simbolo proprio di quel grande momento e tutto quello che in quel programma rappresentava, nei significati che tu prima hai proprio giustamente sottolineato. No, io credo che la Sinfonia di Nabucco, che è un miracolo di costruzione di un Giuseppe Verdi 29enne, diciamo con un'influenza rossiniana, infatti la Sinfonia è tripartita come la Sinfonia di Guglielmo Tell proprio, ma troviamo già la melodia di quello che diventerà il va pensiero nel terzo atto dell'opera, curiosamente scritto in 3 ottavi ed è esattamente la metrica contraria al testo di va pensiero, che è tutto in 4/4. Quindi è interessante, però non lo si percepisce, è talmente magistralmente pensato da Verdi che questa melodia viene assolutamente ascoltata e percepita con totale naturalezza. Ci sono poi temi che si ritrovano durante l'opera, quindi è una sintesi in 8 minuti del capolavoro che segue. Poi l'idea dell'apertura del primo atto, gli arredi festivi, l'idea della distruzione del Tempio. Cioè, come dice il profeta Geremia, sarà incendiato. Il luogo dove avviene questa tragedia andrà in 1000 fiamme. E queste fiamme che Geremia prescrive, leggendo la grande Genesi dal Vangelo, eccetera, la cosa interessantissima è l'idea musicale di Giuseppe Verdi che infiamma prima l'orchestra e poi fa esplodere il coro in questo atto di assoluta disperazione collettiva. Quindi è un fatto meraviglioso musicalmente, ma fortemente distruttivo e purtroppo molto adatto al momento che stiamo vivendo con le guerre che stiamo purtroppo vivendo involontariamente, parallelamente, in più nazioni al mondo. E, finita questa grande scena, andremo sul grande va pensiero, che è un momento di meditazione straordinaria, proprio per i significati che include, che coinvolge chiunque voglia ascoltarlo o addirittura cantarlo dentro di sé. È un fatto, secondo me, molto bello e la pagina che tutti noi amiamo, cantata dal coro della Scala, che, come sapete, è unico, specialmente nel momento in cui ci si avvicina alla musica di Verdi, insieme all'orchestra, è un momento di altissima poesia. Guardate, l'ho provato pochi giorni fa in Sala Verdi, al Conservatorio, avevo l'orchestra sul palcoscenico e il coro in platea, perché il... previsto del coro, ex coro della RAI, prevedeva 70 cantanti. Il coro della Scala sono 104 in questa produzione di Nabucco. Per cui in platea io ero in mezzo tra coro e orchestra, e prima di dirigere, abbiamo provato l'opera in tutte le parti corali, arriva il momento di provare il Va pensiero, che è una pagina che io ho fatto tanto in concerto con loro, in importanti tournée recentemente negli ultimi anni, ed è, non è un brano che si può provare con questi complessi musicali. E ho semplicemente detto, dico, rendiamoci conto del momento, siamo tutti al Conservatorio Giuseppe Verdi, nella Sala Verdi, e stiamo per eseguire Nabucco. Diamo il valore che merita questa musica nel modo di eseguirla.
Le memorie nel petto raccendici, favella del tempo che fu, insomma un po' tutti conosciamo il Va pensiero cantato dal coro della Scala è diciamo una sorta di patrimonio dell'umanità. e sarà uno dei brani che verranno eseguiti lunedì 11 maggio alle ore 12 al Teatro alla Scala nel concerto di celebrazione degli 80 anni dalla ricostruzione del teatro. Nel lontano 1946, ma molto vivo nella nostra memoria grazie ad alcune tra l'altro foto rarissime, diretto da Arturo Toscanini, musicista e grande direttore d'orchestra e anche soprattutto antifascista, per la ricostruzione della Scala. Personalmente io ricordo il racconto che me ne fece Franca Valeri, che fu tra coloro che assistettero a quel concerto. Mi disse proprio, quando lo venni a sapere, capii che dovevo andare a vederlo e quindi corsi in una Milano distrutta alla Scala che riapriva. Lasciamo storie della patria, molti ascoltatori, e uso questa parola non nella maniera, come dire, francamente un po' improbabile con cui la sento usare spesso, di questi tempi. Gli ascoltatori hanno anche scritto a proposito delle vicende della Reggia di Monza e dell'uccisione da parte di Gaetano Bresci del re Umberto. Potremmo discutere a lungo della nostra storia, in fondo abbastanza recente, di paese unito, ma parliamo sempre del nostro paese con un forum che avrà luogo proprio la prossima settimana, per un forum internazionale sulla criminalità ambientale dal 12 al 14 maggio. Sono diversi luoghi interessati: lo Spazio Aldamerini, il Palazzo Marino, Università degli Studi di Milano, e noi ne parliamo con Nando Dalla Chiesa, che abbiamo molto ascoltato in questi giorni e che ringraziamo ancora. Buongiorno Nando.
Buongiorno, buongiorno a voi e a te.
Grazie dell'attesa. Allora, raccontiamo il progetto.
Ma il progetto è di costruire un forum internazionale sulla criminalità ambientale, vedendo che è una forma di criminalità in crescita, almeno di cui riusciamo a valutare sempre di più l'estensione, la profondità, le implicazioni anche, che magari ha modalità diverse, dall'inquinamento dei fiumi alle devastazioni urbane, all'attacco alla fauna, alle foreste, e per questo e anche quello che abbiamo cominciato a chiamare un po' in tanti l'estrattivismo criminale, cioè l'estrazione di materie dal sottosuolo compiute attraverso modalità offensive per gli equilibri ecologici. È qualcosa di pericoloso, che si realizza in particolar modo, lo vediamo, nell'America Latina, ma che si verifica per altri aspetti in Africa, e non risparmia sicuramente l'Italia, che è stata costretta a produrre una sua legislazione di difesa, e l'ha fatto anche molto tardi, e non l'ha attua neanche con col dovuto scrupolo, con la dovuta attenzione e responsabilità. Quindi abbiamo immaginato un ponte tra Milano e Città del Messico come punto di partenza per costruire questa rete internazionale, un forum mondiale sulla criminalità ambientale, coinvolgendo università, associazioni, istituti anche messicani che si occupano di giustizia ambientale. È una novità di cui abbiamo sentito il bisogno, perché poi queste cose spesso nascono per associazioni dal basso, vengono poi ratificate e recepite dalle istituzioni, dai vertici istituzionali, certo, dei parlamenti, però è una sensibilità che va costruita. Ecco, ce ne siamo resi conto proprio nel lavoro comune tra Italia e Messico, ma parliamo sempre dei narcos, del traffico di droghe, ma non parliamo della criminalità ambientale che è un attentato permanente a tutti i nostri modelli possibili di vita.
Abbiamo imparato proprio dalle lezioni di antimafia e da molti altri interventi che spesso peraltro abbiamo anche trasmesso di Nando Dalla Chiesa, che la criminalità va ovviamente dove ci sono risorse economiche, e adesso l'ambiente fa gola, è attrattivo, no?
Certo, ci sono dei fenomeni di estrattivismo, fra l'altro, che colpiscono anche i diritti dei lavoratori, non soltanto i diritti dell'ambiente. perché in qualche certo. caso, non solo in qualche caso, più volte tra i famosi desaparecidos messicani ci sono lavoratori che stanno nelle miniere che osano rivendicare il rispetto della loro dignità di lavoratori, vengono fatti sparire senza troppi complimenti e vengono fatti sparire anche quelli che vanno a chiedere informazioni sulla loro fine. Quindi è davvero un'urgenza intervenire in modo un po' interrelato, con capacità di comunicazione, di scambio, di informazioni e di impegno e di cooperazione, ecco.
Allora, voi sarete, come dicevo, questi 3 giorni dedicata alla preparazione di un forum internazionale, avrà come sua prima sede martedì 12 lo spazio Alda Merini, poi mercoledì 13 a Palazzo Marino ci sarà un incontro con la Commissione Consiliare Antimafia, e giovedì all'Università di Milano si parlerà di lineamenti e orizzonti del corso di diritto ambientale di imminente apertura presso l'Istituto Messicano di Giustizia e poi una serata. Ma so che intendete anche creare un premio di laurea sui diritti ambientali dedicato a Carlo Monguzzi, no?
Esatto, è la conclusione di questo... di questa 3 giorni, di questo forum di 3 giorni, perché i diritti ambientali devono essere potenziati, devono essere studiati di più, bisogna perfino formare i corsi di diritto ambientale.
Certo.
E Carlo Monguzzi ha rappresentato,
ha dedicato la vita,
impegno per questa battaglia. Sì, abbiamo subito pensato a lui, dovendo immaginare un premio di laurea, e anche fra l'altro cade a un mese esatto dalla sua scomparsa, quindi è un, lo consideriamo un momento importante, ecco, della nostra identità.
Allora, Nando, troviamo Nando Dalla Chiesa, dovrei chiamare Nando Dalla Chiesa, professor Nando Dalla Chiesa, ma insomma lo conosco da tanti anni, certo. E quindi mi perdonerà questa confidenza, certo. Ma dicevo, per avere le informazioni sui vari appuntamenti che noi ricorderemo ovviamente anche nei giorni prossimi, dove possiamo cercarli?
Sul sito di CROSS, che è il centro di ricerca dell'Università degli Studi di Scienze Politiche, www.cross.unimi.it.
Perfetto, allora lì è il posto dove c'è tutto, e poi naturalmente per esempio, se andate sul sito di Casa Merini trovate per esempio tutto l'elenco delle attività di questa 3 giorni. Grazie davvero a Nando Dalla Chiesa,
grazie,
a risentirci
a
presto e buon lavoro. A presto.
A voi, arrivederci.
Caro Antonio,
buongiorno.
Insomma, qui si parla di amor patrio, di Gaetano Bresci, dei Savoy, cioè degli attentati, insomma di tutto, poi della Biennale di Venezia, che dove ci sono proteste, manifestazioni, anche, insomma puntata movimentata.
Movimentata, e io in effetti devo dire la verità, ero in grande difficoltà a presentarmi con un fumetto, e quindi ho avuto fortuna, si fa per dire, perché ho trovato questo fumetto, che devo dire forse anche importante, che si intitola Tales of Paranoia, i racconti della paranoia.
Che bello, bello, c'è una copertina veramente impressive,
perché è realizzata da uno dei grandi maestri del fumetto mondiale, che è Robert Crumb. Ora, Robert Crumb, incredibile ma vero, ha 82 anni, era più di 20 anni che non pubblicava fumetti, ma ha deciso che valeva la pena di parlare di che cosa? Della sua paranoia. Cioè del fatto che invecchiando, inevitabilmente, e soprattutto dopo le tragiche esperienze che ha vissuto con la sua famiglia durante la pandemia del Covid-19, lui vive in Francia da tanti anni, quindi l'ha vissuta, diciamo, con le modalità che abbiamo ben conosciuto anche noi, e dopo la tragica morte della moglie a causa di un tumore pochi anni dopo, lui si è trovato improvvisamente fuori equilibrio, diciamo così, no? Rispetto alle sue paure che già maturavano nei suoi personaggi, nelle sue storie. Lui è l'autore, lo ricordiamo, di Fritz il Gatto, di Mister Natural, di tantissimi fumetti che in questo momento, tra l'altro, la stessa casa editrice che pubblica Tales of Paranoia, la Comic Con Edizioni, sta ripresentando in una specie di opera omnia, quindi anche un'occasione eventualmente per andare a riguardarsi questi fumetti che erano underground negli anni 70 e che oggi invece sono, come dire, mainstream per la nostra anche salute mentale. Quindi cosa racconta Tales of Paranoia? Semplicemente con una forma di, come dire, chirurgica di racconto, Crumb è cosciente di essere paranoico e ci racconta tutto il degenerare del suo pensiero, vignetta per vignetta, con una metodologia un po' folle.
Ah, sì, sì, sì.
E proprio, quindi si segue vignetta per vignetta il ragionamento da cui si parte, quali sono le conseguenze, fino a che punto questa cosa ci può spingere. Le convinzioni finali di alcuni casi di Robert Crumb potrebbero essere discutibili, potrebbero essere delle cose in cui magari noi, il lettore, potrebbe non essere d'accordo, mentre invece secondo me non si può non essere d'accordo, come dire, rispetto alla paura, all'ansia di un mondo sempre più folle che ci circonda, della quale abbiamo la dimostrazione quotidianamente. Questa lucidissima analisi della paura, dell'ansia, appunto, della paranoia, è comunque qualcosa di, come dire, che ci trascina in un meccanismo che non posso dire che, cioè, è chiaro che non è divertente da leggere, non so come dire, ma nello stesso tempo sicuramente ci dà da pensare. Uno dei punti, secondo me, più belli, anche inquietanti, è il capitoletto dove lui decide di elencare tutte le strutture che potrebbero portarci il male, no?
Sì.
Dalle grandi multinazionali e così via, eccetera. Ed ecco, vedi la pagina. L'elenco è sempre più ingombrante.
Ah, e quindi soffoca il personaggio.
Fino al punto che lui non c'è,
sì,
più.
Certo.
No? E che in questo modo, da un lato lui ci crede a questo elenco, ma dall'altro lato ci dice, attenzione, perché si finisce distrutti.
Per venire schiacciati,
si finisce soffocati dalle proprie stesse ansie, pur giustificate. Chiaramente lui ci dice comunque di stare attenti, no? di non cedere alle tentazioni di, come dire, di qualcuno pensi per noi, e di pensare sempre con la nostra testa, anche a costo che rimanga solo uno piccolo occhio alla fine della vignetta. Insomma. Quindi un libro particolare, senza dubbio, soprattutto ancora perché dopo tanti anni, 82 anni, l'ha disegnato adesso, cioè non è un libro, non era una stampa di qualcosa, è nuovo. I disegni sono fantastici. Ci sono dei momenti bellissimi dove anche la ricostruzione di certi eventi legati alle sue esperienze con le droghe negli anni 70 e così via, eccetera, ci sono delle situazioni visive veramente ricche, riuscite.
Quindi nonostante la paranoia e i viaggi lisergici della sua generazione, tutto il resto, lui è tuttora un autore lucidissimo, incredibile.
Incredibile, appunto. Ed è questa,
dove abbiamo sbagliato.
Esatto. Ed è questa anche contraddizione, no? Tra la perfezione del disegno, nello stile da lui creato, attenzione, oggi noi questo stile lo attribuiamo a un certo tipo di fumetto, ma quel fumetto, quel modo di fare i fumetti l'ha inventato lui. Quindi insomma, quindi molto, molto intenso, e non ultimo anche una dichiarazione d'amore straordinaria nei confronti della moglie morta, che con la quale lui negli ultimi anni, parliamo di 20 anni fa, pubblicava i fumetti insieme, cioè facevano questi fumetti proprio dove c'era un confronto continuo tra lui e sua moglie, e l'assenza di sua moglie diventa un'ansia, una delle angosce che attraversano questo libro, perché lui si chiede, cioè finge un dialogo, no? Che però non riesce a costruire come sarebbe davvero se ci fosse qualcuno che ti contrasta. Diciamo. Insomma, quindi un libro ricco di cose da leggere e anche da introiettare, per vedere che cosa ne viene fuori. Insomma, stranissimo sotto certi punti di vista.
Gli estremi
sono Tales of Paranoia, edito da Comic Con Edizioni, in libreria e fumetteria, €16,90.
Grazie ad Antonio Serra. La settimana prossima non ritroveremo Antonio Serra, o forse sì, perché ve lo posso dire, insomma, ormai l'abbiamo messo sui social, la settimana prossima è una settimana di abbonaggio con quello nostro storico primaverile, con sentirete tante voci in onda anche in modo molto diverso dal solito, ci saremo ovviamente anche noi, e ne approfitto per segnalarvi il fatto che abbiamo preparato delle lunghe serate per voi molto articolate, cioè potete, se andate sul sito poi vi potete prenotare per le singole serate, ma ci sarà un aperitivo per cui potremo stare insieme nel classico orario dell'Happy Hour, ci sarà un'ora dalle 20 alle 21 in cui ascoltatori e ascoltatrici potranno parlare con noi, con diversi di noi, a cominciare dalla nostra direttrice. E lunedì vi segnalo, ci sono tante le serate con tante proposte, vi segnalo che alle 21, quindi in anticipo, ci sarà una serata organizzata nell'ambito del Suggeritore Nightlife, in diretta anche, ma in presenza è ovviamente molto più divertente, per celebrare i 30 anni di ATIR Teatro, compagnia importante per Milano che ha molti punti in comune con noi. Ci saranno moltissimi di loro, molti estratti dei loro spettacoli storici, musica dal vivo. Vi aspettiamo, prenotatevi sul sito di Radio Popolare, le serate iniziano alle 21, ma si può venire anche prima, andateci e scoprite che cosa abbiamo preparato per voi. Cult finisce qui, la linea alle notizie, un saluto da Ira Rubini, buon weekend.